E questa è Radio Onda Rossa, sono praticamente le 16 e stiamo per dare inizio alla trasmissione settimanale del Coordinamento Regionale Sanità. Telefonata e per un intervento che speriamo di riuscire a fare alla fine del primo intervento, allora dicevo 06 49 17 50, questa è la trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo tre argomenti, vediamo se riusciamo adesso anche ad affrontare l'argomento per il quale ci hanno telefonato poco fa. E il primo è col Spoleto, con la questione dell'ospedale dismesso praticamente quasi completamente, di questi comitati che sono attivissimi, devo dire, e si danno un sacco da fare questa settimana, addirittura due iniziative, quindi il tempo di chiamarli e poi ci risentiamo in voce qui da Radio Onda Rossa. Allora, come annunciato proprio pochi secondi fa, siamo al telefono con un compagno di uno dei comitati che da anni si batte per la riapertura dell'ospedale di Spoleto, che in realtà è stato non formalmente chiuso ma praticamente ridotto, a quanto ho capito, a un unico reparto. Allora, io con te volevo parlare di questa iniziativa che avete avuto ieri. Brevissimamente parliamo ovviamente della situazione dell'ospedale e poi passiamo all'iniziativa di domani.
Sì, allora, ieri è stata una mobilitazione che aveva lo scopo di mettere la pressione popolare la più forte possibile in occasione della discussione in consiglio regionale della mozione che è stata approvata dal consiglio comunale di Spoleto, ma che di fatto è la mozione dei comitati che hanno lottato appunto anche per poi farla arrivare a livello istituzionale e che è stata presentata al palazzo regionale. Chiaramente sapevamo che lì c'è un muro di gomma, aggiungerei anche qualche epiteto più duro, ma adesso lasciamo perdere. E ovviamente no, il governo di centrodestra della 3-6 compatto ha respinto questa mozione con 12 voti contrari e 6 favorevoli.
Parliamo questo, ovviamente parliamo della giunta regionale, rispecifichiamolo,
della giunta regionale
dell'Umbria, sì.
Una giunta regionale che è composta da presidente della Lega T6 e poi ci sono diciamo le altre due forze caratterizzate il centrodestra, cioè da una parte Fratelli d'Italia e dall'altra parte Forza Italia. E quindi diciamo noi già sapevamo ovviamente il destino della mozione. Questo non significa che la nostra lotta, che è una lotta oltranza, perché non è che si basa su fatti relativi ad obiettivi per così dire politici, nel senso che istituzionalmente si ottiene delle cose, cioè noi dobbiamo garantire il diritto alla salute pubblica nel territorio Spoleto Valterina, e questo chiaramente lo si ottiene attraverso una serie di presenze diciamo di difesa sanitaria di cui l'ospedale chiaramente ha un ruolo centrale. Siccome quello che hanno fatto, lo dico brevissimamente così non annoio nessuno, si è trattato di fatto di una riduzione dell'ospedale da diciamo quello che era un'idea di primo livello, cioè quindi un ospedale dell'emergenza urgenza, a un ospedale che è oggi fondamentalmente ambulatorio e geriatria. Ecco, questa è la situazione.
Invece prima c'erano diversi reparti, fra l'altro, che ovviamente
prima
adesso
c'erano 8 reparti, c'erano la terapia intensiva, c'era il punto nascita, c'era la ginecologia, c'era la cardiologia 24 ore e adesso non c'è più di fatto, e quindi anche il pronto soccorso ovviamente viene da ridere senza cardiologi la notte. E c'erano altri reparti fondamentali anche relativi diciamo alla medicina, per cui di fatto da 8 sono passati a 4, da 140 posti letto ne sono rimasti molti di meno, e ovviamente questo crea dei problemi, perché al di là diciamo dei fatti che sono diciamo che sono in atto in Italia, che ovviamente lo sapete quanto me, insomma, no, c'è un attacco sistematico ormai da anni, no, alla sanità pubblica, che ha messo completamente in discussione la 883 e di fatto hanno tagliato risorse, no? Poi come fanno a tagliare queste risorse? I governi regionali vanno a colpire laddove per loro è più facile, applicando criteri generali che viene da ridere. Voi state a Roma, no? Ma immaginate che su un territorio come questo Spoleto Valmerina di 1300 km quadrati vengano applicati gli stessi criteri che di un quartiere di Roma, che magari è anche più, sicuramente più grande come popolazione, ma non ha le problematiche enormi che c'ha questo territorio, no? Che sono le distanze, che sono le strade disagiate, che sono una realtà terremotata, insomma, è una cosa vergognosa.
Sì, fra l'altro è una situazione, giustamente dicevi tu, nazionale, ma in Umbria in particolare io mi ricordo anche ci fu una mobilitazione per l'ospedale di Amelia, perché che era un buon ospedale, io l'ho sperimentato non direttamente io ma attraverso dei parenti, era un buon ospedale, ci venivano da Roma addirittura per certi tipi di interventi.
Ma tu considera che la sanità umbra fino a una quindicina di anni fa era attiva, adesso è passiva di circa 31 milioni di euro l'anno, cioè persone che invece di curarsi in regione vanno fuori regione. Pensa che il punto nascita di Spoleto, che aveva 554 nati nel 2017, anche quando è stato chiuso per Covid ne aveva 502, no? Di questi molti venivano fuori da regione, quindi diciamo in qualche modo, no, c'era un'eccellenza
che,
a cui non hanno neanche guardato in faccia, perché a loro interessava quello che chiamano efficientamento o razionalizzazione, lo chiamassero come vogliono, ma di fatto che si traduce in tagli a danno della sanità pubblica.
Sì, poi appunto tu hai accennato alla questione della migrazione sanitaria, no? Quella che poi carica ovviamente i bilanci delle regioni, quelle che, da cui la gente va, scappa per andare a curarsi in altre parti, no? Quindi è facile dire.
Ma tu considera che in questi ospedali, diciamo come Spoleto, che cosa accade? Accade che i medici, se ci sono i concorsi, non ci vogliono venire, perché comunque sono situazioni precarie e vanno altrove, incentivate ancor più poi dall'altrove che si chiama, no, sanità privata, perché in questo contesto il piano sanitario regionale hanno anche, diciamo, approvato, no, la diciamo, decisione che 80 posti letto a Terni, quindi insomma nella zona Terni, Amelia, Narni, saranno dedicati a una clinica privata del famoso personaggio Bandicchi, ne avrei sentito parlare, no?
Da voi, sì.
Ex presidente della Ternana, oggi sindaco di Terni,
sì, sì.
Che insomma è il patrone dello Unicusano, la,
sì, sì, la famosa università, chiamiamola così, che c'ha anche una radio, e questo c'ha un sacco, sì, di, sì.
È un boss, insomma,
sì, 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 sì.
Che fa queste cose qua. Quindi la questione qual è? A questo punto noi andiamo avanti con speranza come mobilitazione. L'unica possibilità dal punto di vista poi di ottenere un risultato nel breve periodo che risponda largamente a quelle che sono le domande della popolazione nostra è quello di riuscire con anche iniziative di carattere giuridico, denunce, ricorsi al TAR, alla Corte dei Conti o al prefetto, di mettere i bastoni tra le ruote all'approvazione di questo piano sanitario regionale, perché poi in realtà la cosa gravissima è che tutto quello che è adesso in atto, ovvero sia questa riduzione, per esempio a Spoleto, a questa condizione di geriatria ambulatorio, e così vale per gli altri ospedali, Pantalla, Amelia che tu dicevi, eccetera, Darmi, no? È una situazione che è stata messa in essere senza, diciamo, copertura di legge, perché a tutt'oggi sono tutte pre-adozioni che non hanno nessuna forza di legge, e il piano sanitario regionale deve essere ancora approvato. Quindi cercheremo di fare in modo che questo avvenga il più tardi possibile, o non avvenga, visto che a ottobre-novembre ci saranno le elezioni regionali qui in Umbria. Quindi sperando che questa signora e i suoi accoliti si tolgano dai piedi.
Senti, domani avete un'altra iniziativa, perché la presidente della regione, credo proprio a Spoleto, non vorrei sbagliarmi, parlerà del terremoto, perché fra l'altro
Pesai viene a Spoleto domani mattina alle 9:30. Noi saremo lì pronti davanti al Teatro Nuovo di Spoleto, dove avverrà, diciamo, questo incontro sul sisma del 2016, sì. No, tra l'altro c'erano risorse per, mi sembra, 2.600.000 euro per l'ospedale di Spoleto, che tuttora dopo 8 anni non sono state utilizzate, e ovviamente colei che ha, diciamo, abbattuto l'ospedale di Spoleto viene a parlare di ricostruzione nel territorio. Faremo la nostra parte, la contesteremo ovviamente anche domani, e soprattutto deve capire che in qualche modo, no, noi arriveremo a riprenderci ciò che ci è stato tolto, perché questa è una lotta al trance, non si ferma.
Sì, siete veramente attivisti. Fra l'altro mi veniva in mente che a suo tempo, quando fu chiuso per il Covid, insomma, come moltissimi ospedali, la presidente della regione disse, se non so se c'era ancora già lei, questo sinceramente non lo so.
Sì.
C'era già lei. Disse che era una cosa provvisoria, però questo è un discorso sul Covid che riguarda un po' tutto, perché tante cose che sono state fatte, ma anche a livello di medici di base, con la, diciamo, sull'onda del Covid, tipo appuntamenti, eccetera, poi sono rimaste ferme così, no? Quindi le liste d'attesa che sono lunghissime, questo ne abbiamo parlato tantissimo, un certo atteggiamento addirittura di alcuni medici di base che nemmeno ti ricevono nello studio, questo, diciamo, per quello che ne so, è un'esperienza limitata, però succede. Per cui, insomma, è una scusa che poi per, diciamo, formalizzare una situazione ancora più difficile di quella pre-Covid, appunto dicendo era il Covid, sì, però dicono che il Covid ma non c'è più. Dimmi.
Perché da una parte costringono, diciamo, le persone a muoversi invece che a spostarsi i sanitari, nel senso che voglio dire che da Spoleto a Foligno, ospedale sono quasi 40 chilometri, da Norcia e da Caccia arriviamo a 80-100 chilometri, insomma, situazioni che non sono accettabili. E poi questa situazione, diciamo, che hanno messo in piedi penalizza anche gli ospedali che poi sono rimasti in piedi, perché non ce la fanno, non reggono, a Terni non reggono. A Foligno non reggono, a Perugia pure ci sono grossi problemi. Perché? Perché ovviamente le liste d'attesa di cui parlavi tu in questo modo si allungano in maniera incredibile e, diciamo, il personale non c'è, non viene assunto, anzi molti se ne stanno andando letteralmente, o perché attratti dalla sanità privata, i medici in particolare, o perché soggetti a ritmi di lavoro incredibili, no? Gli infermieri, il personale che è addetto, diciamo, ai servizi di supporto ai reparti. E tutto questo ovviamente alla lunga crea dei disagi enormi, cioè si va verso il disastro. Ovviamente una lotta particolare limitato a un territorio, per quanto grande è stato, e possiamo dirlo, abbiamo fatto manifestazioni con migliaia di persone,
sì.
Ovviamente se non trova, diciamo, una generalizzazione, ovviamente rimane duro riuscire.
È quello a cui tendiamo noi, tu lo sai, insomma, da anni, certo, che cerchiamo, e abbiamo anche provato a fare poi a organizzare anche degli incontri nazionali, perché quello che dici tu è giustissimo. Adesso, fra l'altro, per inciso, c'è la discussione al Parlamento dell'autonomia differenziata. Questa è un'altra catastrofe che si abbatte sulla sanità pubblica, sul servizio sanitario nazionale. Poi ne parleremo magari la settimana prossima, ancora una volta.
Sì, già dalla trasformazione delle ASL in USL, delle USL in ASL, certo, delle aziende. Poi la Bassanini, che ha già regionalizzato, diciamo, e frantumato la sanità, figuriamoci con
cosa succederà.
La prossima iniziativa, la Made Lega.
Va bene, allora in bocca al lupo per domani, mandami come sempre le notizie di come è andata. Ti saluto e ti ringrazio.
Certamente.
Buona lotta,
ti ringrazio,
ciao.
A te. Figurati. E a presto, ciao.
Ciao, ciao. E allora questa era la corrispondenza da questi comitati che, insomma, come avete sentito e se avete seguito le altre trasmissioni, sono anni che si battono per la riapertura di questo ospedale, che ci diceva appunto il nostro interlocutore, praticamente è ridotto a niente. Cioè se hai un'urgenza ti fai o 40-80 chilometri e poi ti trovi in una situazione comunque di emergenza, perché ovviamente gli ospedali poi sono caricati da tutti questi utenti. Allora adesso ci fermiamo un secondo e poi ritorniamo.
Caldo Vignocchi, cavalla cavalla! Nulla cambierà veramente. Cervetro a primavera, me fango già inzuppare il biscottino, è l'unica realtà. Anin voi più! 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 Me sono svegliato tardi, a somme!
Allora, abbiamo una telefonata che non era in programma, ma volentieri diamo voce a questo ascoltatore. Pronto?
Pronto, buonasera. Allora, io ho finito di ascoltare l'intervento della persona che ha parlato prima, che dipinge una situazione esattamente identica a quella che viviamo noi nell'Interland della città metropolitana di Roma. Noi siamo nell'ASL M5, dove è andato a fuoco il DEA di primo livello, l'ospedale di Tivoli, che è stato, diciamo, la torta sulla ciliegina, perché io, ecco, da ex medico ospedaliero di questa ASL e poi come coordinatore del Comitato Salute Ambiente ASL RM5, insieme a tante altre realtà associative, a Colleferro, a Guidonia, a Montecerio, noi abbiamo un coordinamento Cittadini Lazio che è in contatto anche col coordinamento regionale sanità, col forum della salute, eccetera, eccetera. E niente, seguiamo le sorti di questa ASL che ha una situazione molto simile a quella descritta dall'amico che ha telefonato prima. La situazione, e quindi è inutile che io ripeta qual è, perché ormai se ne sono accorti tutti. Il problema è chiedersi come mai la gente non scenda in piazza per protestare queste vicende. La realtà è molto semplice, che la maggior parte dei cittadini non fa quasi ormai più caso al fatto se l'ospedale è pubblico, se lo studio, l'ambulatorio è pubblico o privato convenzionato. Loro vanno lì, eventualmente pagano il ticket e hanno una prestazione. E chiaramente, siccome nel corso degli anni il privato si è attestato su livelli qualitativi di un certo tipo, perché hanno investito in tecnologie, assunzione di personale, eccetera, eccetera, esattamente quello che ha fatto il sistema sanitario pubblico, che per almeno 15 anni non ha fatto altro che tagliare per un totale di circa 40 miliardi di euro, è ovvio che il cittadino si sta orientando sempre di più ad andare nelle strutture private convenzionate. Chiaramente, che cosa fanno poi? Quando vanno nella struttura pubblica, siccome la trovano malfunzionante, la prima reazione qual è? Quella di prendere a pugni, schiaffi e calci l'operatore sanitario che cerca di risolvere loro il problema. E questa è la reale situazione. Allora, come si fa ad uscire fuori da questa situazione, a tornare a livelli? Io ho 70 anni, quindi sono entrato in ospedale come frequentatore che ne avevo 20, sono 50 anni esatti che vivo la sanità, quindi come si fa a tornare ai livelli antecedenti, quando, diciamo, fino a una trentina d'anni fa, quando le realtà periferiche come Spoleto, come Tivoli, come Colleferro, Palestrina, cittadine che avevano degli ottimi ospedali, anche se piccole realtà, riuscivano a soddisfare le richieste sanitarie almeno al 90% della popolazione del territorio senza obbligarli ad andare a Roma. E non c'è niente da fare, cioè bisogna togliere le mani dei politici, della politica in generale, soprattutto della politica regionale, dalla sanità. Per fare questo bisogna revisionare ulteriormente il maledetto titolo quinto della seconda parte della Costituzione, che tempo fa, credo 20-25 anni fa, forse di più, adesso la data esatta non me la ricordo, ha dato delega alle regioni di occuparsi anche di sanità. E lì è stata la fine del sistema sanitario nazionale pubblico, perché ovviamente c'è stato un certo indirizzo politico che è stato trasversale dal punto di vista dell'interesse economico, sia centrodestra che centrosinistra, cioè tutti i governi che si sono succeduti hanno iniziato proprio quotidianamente, un mattoncino alla volta, a smontare il sistema sanitario nazionale pubblico e a dare fette sempre più ampie alla sanità privata e o convenzionata.
Certo, guarda, questo,
quindi noi,
questo
guarda,
che
ci
dici,
ritroviamo in una situazione assurda. Tu pensa che un ASL di circa 500.000 abitanti a tutt'oggi, dopo 12 anni dall'ordinazione delle risonanze magnetiche nucleari per Tivoli e Colleferro, a 12 anni ancora non ha questi macchinari. quando se io faccio una passeggiata, io abito a Palestina, se mi faccio una passeggiata qui nei dintorni, ne trovo a bizzeffe di risonanza magnetica nucleare. Noi in ospedale non ce l'abbiamo. E hanno detto che ci vorrà ancora un anno per installarle, quando un privato, va bene, con due mesi le acquista e le installa.
Allora diciamo che sicuramente, siccome no, il pubblico non funziona, queste sono cavolate, perché è un disegno preciso. Comunque la riforma dell'articolo del titolo quinto era del 2001, no? L'ho cercato, non me lo ricordavo, quindi sei stato molto preciso nel tuo ricordo. Adesso, fra l'altro, come dicevo prima nell'altra telefonata, adesso arriva la catastrofe se non si riesce a fermarla. Sono certo. Anni comunque che ci sono comitati che lottano contro l'autonomia differenziata. Ieri la Gimbe, no? La Fondazione Gimbe ha chiesto, cioè, che venga espunta da questa legge la parte sanitaria, se non che, non perché quella scolastica poi sia meno grave, però insomma qui si tratta proprio della pelle della gente. Il discorso è che è proprio quello uno dei motivi fondamentali per cui si vuole arrivare a questa ulteriore riforma.
Ma tu ti posso interrompere, tu pensa che noi adesso viviamo una situazione veramente incredibile, cioè con l'incendio di Tivoli è stata sospesa la possibilità di nascere all'interno dell'azienda sanitaria, sebbene tutto il personale di ginecologia ostetricia sia stato trasferito all'ospedale di Palestrina, che prima del Covid faceva addirittura 600 parti circa all'anno, poi è stato chiuso per diventare l'ospedale Covid e l'ostetricia è stata mandata a Tivoli, che era l'unico punto nascita rimasto, ripeto, per 500.000 abitanti, più un territorio che ha una media di 3 milioni di visitatori l'anno, perché c'è l'outlet, uno degli outlet più grandi d'Italia, c'è un parco giochi, ci sono una marea di fabbriche, Amazon, autostrade, di tutto e di più. Va bene, adesso non c'è più un punto nascita, per andare a partorire bisogna andare a partorire al di fuori della ASL, pur essendoci più di 20 ginecologi presso il reparto di ginecologia ostetricia di Palestrina, non si capisce perché questi non possano fare attività ostetrica, c'è una terapia intensiva, ci sono addirittura due anestesisti di guardia H24, c'è la pediatria, ci sono sale operatorie dedicate, sale parto,
ma
non
fammi
si può
capire,
a Palestina,
se una donna arriva lì, fammi capire, se
tutti a Roma,
scusami,
vediamo la realtà del policlinico Casilino, tanto per citarne uno, sì, che fino a poco tempo fa viaggiava intorno ai 1500 parti, adesso in pochi anni è arrivata a 4.000 parti.
Sì, ti volevo dire che, ma se una donna arriva a questo ospedale dove che tu dicevi,
la trasferiscono.
Cioè, non, anche se è un parto precipitoso, come si diceva.
Ovviamente se è un parto precipitoso, ecco, la devono assistere pure al pronto soccorso, no, questo è chiaro. Però ti posso assicurare che io ho saputo di situazioni veramente al limite, di sospette gravidanze extrauterine, va bene, a cui è stato previsto il trasferimento, poi la signora ha preso e se n'è andata con i mezzi suoi. Ma guarda che sono cose gravissime queste qui, Va bene, sono cose veramente gravi.
Io poi, guarda, non mi parlate del policlinico Casilino, che c'ho il dente avvelenato, comunque.
No, però per dirti, è chiaro, il quadro è chiaro,
sì,
però
è chiarissimo,
la madre di tutte le battaglie, adesso bisogna unire le forze, come finalmente si è deciso a dire Nino Cartabellotta di Gimbe, e ne ha parlato ufficialmente pure Sigfrido Ranucci di Report e tanti altri commentatori, no? Cioè la battaglia è questa, dobbiamo tornare ad una situazione nella quale la gestione della sanità è affidata esclusivamente a livello nazionale, non ci può stare questa diseguaglianza tra la Lombardia, la Calabria e il Lazio. No, è assurda questa cosa,
certo,
questa è una cosa anticostituzionale.
Va bene, senti, io
denuncia alla Corte Costituzionale, alla Corte Europea per mancato rispetto degli articoli della Costituzione che tutelano.
Guarda, io in conclusione, perché appunto stiamo andando in conclusione a un'altra corrispondenza, posso dire che comunque sì, è giusto camminare su tanti binari, ci mancherebbe, l'abbiamo sempre fatto. Però qui se non ci diamo una svegliata, se non ci organizziamo a livello anche nazionale, tutte le realtà, certo, e sono tante che combattono, lottano sulla questione della salute, non lo so come andrà a finire. Quindi va bene, io ti ringrazio perché hai arricchito la trasmissione. Quindi
ringrazio molto. Comunque noi continuiamo le battaglie, ci mancherebbe. Abbiamo fatto, certo, già manifestazioni,
lo so.
Abbiamo convegni e via discorrendo, però ecco, è necessario che ci si conti, ci si guardi in faccia, come dici tu, e fare un'azione a livello nazionale, secondo me, proprio per togliere le mani della politica dalla sanità pubblica e anche dall'istruzione.
Certo, d'accordo, a presto, ci vediamo,
ciao,
in piazza,
grazie.
ciao,
buona serata.
Allora, dunque, quindi sì, ci fa piacere che sia arrivata anche questa fuori programma, comunque, ma per carità, avercene. Quindi adesso invece dovremmo andare a parlare della manifestazione che c'è stata ieri a Porta Pia dei movimenti per il diritto all'abitare, una bella manifestazione, ce ne parla fra un po' una compagna, intanto ci sentiamo una canzone. Oggi non abbiamo accennato alla questione dell'autonomia differenziata, che invece è importantissima. Da questi microfoni sono anni che ne parliamo, non certamente non solo come coordinamento regionale sanità, quindi ne parleremo sicuramente ancora e fra qualche minuto la prossima corrispondenza. Da Radio Onda Rossa 87906491750 è il nostro telefono.
Sala, siamo meridionale.
Siamo meridionale.
Abbiamo stati tutti quanti abituati male. Sospettate di noi, sospettate. Fate pure, fate come vi pare. Siamo meridionali. Dovete costruire le centrali nucleari. Siamo qua noi, approfittate di noi. Che fate? Non ne approfittate? Siamo mezzi marocchine. Che voi? Teniamo l'Africa vicina. E stampiamo creature brutte, nere, ricciolate. Ci vengono naturalmente affumicate. Siamo meridionale. E teniamo tutto quanto alla terza elementare. Approfittate di noi, che siamo la nostra merda. E se va bene, guarda, perda. Fatta alla maniera tradizionale, cardinale e vesco, i mezzi bianchi e mezzi neri, a quelli che non son preti sono carabinieri. Sentite come parla mamma là. Abbiamo nato ad un paese meridionale. Se ci date aiuto ci bastano un mese, faremo tutto quanto piemontese. Nel meridionale stiamo dappertutto. Se ci danno una mano ci pigliamo tutto. Siamo neri brutti, inutili nei. E rubino e balla picci delle preie. In un meridionale sos come ragni. Coltiviamo pomodori di dei vaschi e bagni. La fatica non ammazza chi la odia e chi la apprezza. Ma in un meridionale ci puzza. Perché siamo meridionale. E teniamo una resistenza eccezionale. Digiuniamo tutto il mese. E chi se ne importa? Campando due canzoni.
Allora eccoci in onda con la nostra successiva interlocutrice, in questo caso, ciao, mi senti? Sì.
Ciao, ciao, vi sento abbastanza bene, sì, spero allora che anche voi mi sentiate.
Sì, sì. Allora, guarda, io ho accennato proprio brevissimamente che ieri c'è stata l'ennesima iniziativa, manifestazione dei movimenti per il diritto all'abitare, stavamo a Porta Pia. È stato bello come quando si lotta è sempre bello, ma è stato anche divertente, ci sono stati fuochi d'artificio, insomma tante cose. Stavamo sotto al Ministero delle Infrastrutture, però io lascio a te la parola per raccontarci perché ieri si stava lì, Salvini dove stava e così via. Vai.
Sì, innanzitutto ciao a tutte e a tutti. Ieri abbiamo scelto di mobilitarci sotto il Ministero delle Infrastrutture per un motivo preciso, ossia nella giornata di ieri e proprio nel pomeriggio era convocato presso il Ministero delle Infrastrutture la seconda puntata del tavolo convocato dal Ministro delle Infrastrutture Salvini in merito a quello che lui definisce il piano casa. In realtà noi sappiamo perfettamente, insomma lo abbiamo appreso in queste settimane, in questi mesi, che di fatto non ci sono risorse appostate per quello che riguarda le politiche abitative, nonostante ci sia una condizione di disagio abitativo crescente dentro il paese, dentro la città di Roma. Non a caso questo confronto indetto dal Ministero non è stato invitato alcun interlocutore, diciamo, scomodo, nessuno dei movimenti né dei sindacati degli inquilinati o di base che sono impegnati sul terreno dell'abitare, ma solo attori interessati a quella che è la vera ciccia del progetto Salvini rispetto alle politiche abitative, ossia rafforzare l'interventismo del privato dentro le politiche abitative. Secondo Salvini, quindi, l'idea è sostanzialmente eliminare il finanziamento pubblico rispetto alle politiche abitative e delegare, diciamo, al privato praticamente l'interezza del fabbisogno abitativo in questo paese. Per cui a questo confronto presso il Ministero erano invitati, come dicevo, solo attori interessati, tra cui Confedilizia, Asso Immobiliare, l'associazione di categoria degli agenti immobiliari, Lega Coop abitanti, le fondazioni private, questo insomma il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Questo rende bene l'idea di che tipo di modello di politiche abitative abbia in mente questo governo e il ministro Salvini. Dalle cronache, insomma, che siamo riusciti a reperire nella giornata di oggi, vediamo appunto questi attori privati del tutto entusiasti di questa idea, sostanzialmente di poter mettere le mani sull'offerta abitativa e anche sul recupero degli immobili pubblici. D'altronde è un po' come chiedere in un certo senso all'oste se il vino è buono, quando noi sappiamo benissimo che è proprio la totale il totale affidamento dell'offerta abitativa al privato che ha determinato i fenomeni a cui assistiamo nelle città e che ci restituiscono anche le altre realtà del nazionale con cui stiamo costruendo un nuovo percorso di confronto e di alleanze. I numeri degli sfratti oramai sono impressionanti, persino nelle piccole città ci sono praticamente più sfratti al giorno. La città di Parma, tanto per dirne una, ci riportava che solo nella giornata di lunedì ci sono stati 4 picchetti antisfratto in contemporanea. In altre città è il fenomeno della turistificazione quello che la fa in qualche modo da padrone. In una città come Roma si continua a discutere di sgomberi in qualche modo e il piano casa anche del comune non sta camminando, secondo noi, con il giusto passo, mentre sostanzialmente il numero degli sfratti è in crescita continua, si parla di un più 184% rispetto al periodo pre-pandemia, per cui la situazione è molto seria. Per cui ieri ci siamo mobilitati sotto il Ministero esattamente per esprimere il nostro dissenso innanzitutto rispetto al totale disinvestimento sulle politiche abitative del ministro Salvini e per dire che per noi il piano casa lo scriveranno le lotte e le pratiche che decideremo di mettere in campo nei prossimi mesi. Abbiamo anche avuto in piazza con noi altre realtà, oltre al Movimento per il diritto all'abitare, c'erano i compagni e le compagne di Asia USB, c'erano studenti e studentesse, c'erano anche compagni e compagne di altre città, Livorno che è anche intervenuta, c'era Napoli, c'era Pisa che è intervenuta con un collegamento telefonico, questo anche per restituire l'idea del fatto che si sta effettivamente articolando un percorso nazionale che ha l'obiettivo insomma di creare una vera e propria insomma alleanza tra i vari percorsi locali che ovviamente si confrontano con vertenze, esigenze e territori specifici, ma dove si condivide la necessità di imporre un cambio di passo sulle politiche abitative senza rinunciare a individuare come controparte il governo, compreso quello Meloni, che naturalmente insomma sul piano delle risorse che noi riteniamo più necessarie, quelle per casa, reddito e salute, non solo è totalmente assente, ma che di fatto insomma sta piano piano definanziando tutti questi pezzi. Sulla casa abbiamo già detto, sul reddito sappiamo bene la questione insomma del reddito di cittadinanza come si è configurata, e anche sul piano della salute parliamo di un sempre maggiore interventismo del privato, e per cui insomma il modello è in qualche modo univoco e sta evidentemente a noi e ai nostri percorsi di conflitto riuscire a invertire questo passo.
Sì, senti, dunque intanto hai chiarito bene il contesto, ma ti volevo chiedere due cose. Siccome non è che se ne parla tantissimo, tranne magari spesso sicuramente da questa radio, quali sono adesso le situazioni di occupazione a Roma? Quali sono quelle che possono rischiare qualcosa? E poi ovviamente se ci sono prossime iniziative ce ne parli molto volentieri, li ascoltiamo.
Allora, le occupazioni a Roma, insomma, come sappiamo, le occupazioni abitative più grosse sono diverse decine. Quelle, diciamo, in questo momento interessate più intensamente dal famoso cronoprogramma degli sgomberi sono quelle su cui di fatto pendono meccanismi di risarcimento messi in atto dai proprietari. Questa, se vogliamo, è una specificità un po' tutta romana. In questa città i proprietari degli immobili occupati hanno iniziato nel corso degli scorsi anni a fare causa direttamente al governo per il mancato utilizzo di quello che ritengono un proprio bene, chiedendo risarcimenti esorbitanti. E questo determina diciamo l'escalation in qualche modo nelle posizioni di questa classifica degli sgomberi. Diciamo che ai primi posti c'era anche una realtà come Metropolis, che però in questo momento ha incardinato un percorso di recupero che insomma speriamo possa portare a un percorso di soluzione importante che prevederebbe diciamo il fatto che le persone che hanno abitato e completamente ricostruito quello spazio possano restare lì e diventare a tutti gli effetti assegnatari di case di alloggi popolari, senza quindi doversi spostare dal luogo in cui stanno. Insomma le situazioni di rischio che conosciamo insomma sono varie, in realtà dipendono molto da questo meccanismo dei risarcimenti, per cui insomma è difficile anche in qualche modo stilare una lista così delle priorità. Diciamo che appunto chiaramente ci sono luoghi in cui c'è un'attenzione più intensa, c'è stata negli scorsi mesi. Faccio l'esempio insomma dell'occupazione del 4 Stelle, rispetto alla quale negli scorsi mesi, se vi ricordate, c'era stato un forte rischio di censimento forzoso da parte della della forza pubblica che abbiamo sventato e sul quale abbiamo resistito, riteniamo quello che continuiamo anche a dire all'amministrazione che in qualche modo sta ancora come dire in qualche modo cercando di capire come attuare questo piano casa, che riteniamo che gli immobili, innanzitutto gli immobili pubblici, debbano essere fatti oggetto di un percorso di recupero, che appunto le non si possa continuare a procedere per appunto emergenze, scatti che vengono determinati da questi risarcimenti esorbitanti che vengono chiesti dalle proprietà, ma che si debba procedere secondo criteri assolutamente diversi, appunto innanzitutto ragionando laddove è possibile per l'assegnazione delle case popolari rispetto all'anzianità delle occupazioni. Insomma, ci sono luoghi che sono abitati da diversi in anche decenni in cui riteniamo si possa procedere attraverso il percorso di passaggio da casa a casa che è stato attuato in passato. L'ultimo ha riguardato l'occupazione di policlinico. Invece per altri spazi, pensiamo a quelli che per esempio erano immobili pubblici o sono ancora adesso immobili pubblici, si potrebbe e si deve pensare a un percorso di recupero, che secondo noi tra l'altro è anche l'unico modo di arginare quella prepotenza del privato che oramai fa rendita su tutti gli aspetti di quella che viene ancora impropriamente definita un'emergenza abitativa, dal lucrare su i meccanismi di accoglienza, di abitare temporaneo, pensiamo insomma a tutta la partita dei residence e quant'altro, che ovviamente insomma e che specula e che ha grandi opportunità insomma di speculazione attraverso il consumo di suolo, che viene investito in questo momento dal governo per definire le politiche abitative, ma che addirittura oramai fa speculazione persino sugli sgomberi, cioè addirittura il fatto che di fatto il mancato sgombero diventa un'opportunità di rendita e di profitto su immobili che poi tante volte non vengono nemmeno riutilizzati dopo essere rientrati in possesso dei proprietari, per cui questo paradigma va assolutamente cambiato, anche perché, e questo lo aggiungo come postilla, ma molto a che fare anche con i temi della salute dei territori di cui insomma che sono al centro dell'azione, del conflitto che mettiamo in campo insieme al coordinamento regionale sanità, il consumo di suolo è direttamente connesso al dissesto idrogeologico dei territori, al fatto che determinate aree insomma della città o del paese vengono individuati come luoghi in cui appostare in qualche modo tutti i problemi o scaricare le patate bollenti. Si pensi a tutta la questione dell'inceneritore e delle discariche, e comunque sia ha un ruolo anche molto pesante all'interno del meccanismo di dissesto idrogeologico, che insomma ci fa tremare ogni qualvolta vengono giù due gocce di pioggia, per cui per noi la priorità è che questa appunto lista degli sgomberi, questo cronoprogramma prefettizio che è sempre lo stesso, che in qualche modo scorre per le priorità determinate dai proprietari, venga accantonato. Per noi insomma i percorsi che devono essere in campo devono essere di tutt'altra natura, e saremo pronti insomma ad affermarlo sia appunto salvaguardando i percorsi che esistono, ma anche immaginando nuovi percorsi appunto di riappropriazione come momento in cui affermare questo bisogno di recuperare quello che in città è diventato di fatto solo un salvadanaio della rendita e nient'altro.
Va bene, grazie, come sempre sei preziosissima per il quadro che dai. Del resto hai citato ovviamente l'impatto tra salute e movimenti dell'abitare, nel senso che uno dei slogan che ci è piaciuto subito e che abbiamo fatto nelle reciproche manifestazioni è stato, no, quando c'è tutto c'è la salute. l'attacco alla salute delle persone arriva da tante parti, tu l'hai semplificato molto bene. Ti ringrazio e ci vediamo.
Posso aggiungere solo una cosa anche brevissimamente, che credo sia importante proprio per rafforzare questi percorsi di cui stiamo parlando e per dare ulteriore corpo insomma a questo percorso casa, reddito e salute che riteniamo imprescindibile. Stiamo organizzando un incontro nazionale che si terrà nelle prossime settimane con tutta probabilità nella città di Milano. Insomma, riteniamo che tra i temi che saranno al centro di quelle giornate di confronto e che riprenderanno insomma tutti i fili del discorso tracciati dalla Tre Giorni di Metropolis in poi, queste tematiche ovviamente saranno insomma al centro di tutti i nostri ragionamenti sulle pratiche e gli assi di lotta che dobbiamo portare avanti nei confronti del governo e dentro i nostri territori.
Certo, appena ci sono notizie più precise certamente le diffondiamo molto volentieri da questi microfoni. Allora, a presto.
Grazie
a te, a presto. Ciao, ciao, ciao.
Buona lotta, ciao.
Ciao. Ecco, allora abbiamo parlato della manifestazione di ieri. Prima di collegarci con Vito, che abbiamo già sentito, Todi, l'abbiamo sentito già altre volte, ma è giusto riaggiornarsi, sono lotte e iniziative che vanno avanti da tanto tempo e che si aggiornano anche queste con appunto nuovi programmi. Un accenno alla manifestazione che c'è stata sabato scorso a Roma per la Palestina, una manifestazione molto bella, grande, sicuramente più grande per questioni proprio concrete di quella del 23, e speriamo che di continuare a manifestare e di manifestare sempre più numerosi e numerose. Comunque era una manifestazione che non stava mai zitta e questo è molto bello rispetto a altre manifestazioni che magari proprio uno slogan continuo che ha percorso il corteo che era veramente grande. Io non sono brava a quantificare, non lo voglio fare, però chi c'era lo sa. Ovviamente in tutto questo brilla la stampa e l'informazione in genere, che se ne guarda bene dal dare il giusto risalto, da far vedere immagini che possano far capire qual era la portata di questa manifestazione. Tanto è la vergogna che ormai li sommerge. E qualcuno non ne ha parlato per niente, qualcun altro ha accennato a qualche centinaio, che ci vuole un bel coraggio per dire che quella era una manifestazione di qualche centinaio di persone, e soprattutto perché magari si vanno in piazza in 50 quando va bene con una fiaccola in mano e magari purtroppo anche con la bandiera di Israele, e quello viene se non è la prima notizia poco ci manca, almeno sui telegiornali regionali, e questa è veramente la vergogna del nostro giornalismo. Ma per fortuna qualcuno si distanzia da questa vergogna, e se mi funziona sta trappola, vi volevo leggere una cosa che riguarda un giornalista proprio che si chiama Raffaele Orsini, ma purtroppo non mi parte. Vediamo un po' se ci riesco, niente, semmai lo facciamo un'altra volta, ah, ecco, forse ci siamo, il quale è stato un collaboratore di Repubblica, del venerdì di Repubblica per 12 anni, e che credo verso il 6-7 gennaio si è dimesso dalla redazione di Repubblica. Questo è un fatto veramente eccezionale, nel senso che i giornalisti, non è che i giornalisti nostrani non è che non si dimettono, cioè, ma fanno di peggio pure, e mistificando, e cioè veramente ancora insistono che Israele è uno stato democratico, l'unico stato democratico del Medio Oriente. Addirittura, se non fosse una tragedia, sarebbe una farsa, perché Enrico Franceschini all'indomani della udienza alla Corte Internazionale dell'Aia, perché come saprete sicuramente il Sudafrica aveva ha chiesto che venga messo sotto accusa Israele per genocidio, ha avuto il coraggio di scrivere che Israele aveva dato prova di essere uno Stato democratico perché era andato al tribunale a far sentire le sue, fra virgolette, aggiungo io, ragioni. Chi ha seguito su YouTube, c'è la tradotta con i sottotitoli, l'intervento della prima avvocata, che ha elencato veramente in maniera molto semplice ma inequivocabile le motivazioni che hanno spinto il Sudafrica a fare questo, quindi bastava andarle a leggere. Ed è stata poi questa notizia comunque molto relegata, a me pare al di là di tutto, ma anche per chi magari non le condivide, un fatto epocale, insomma, portare Israele davanti al tribunale con tutto quello che vogliamo dire di questo tipo di tribunali. Ricordiamoci che quando ci fu la condanna per crimini di guerra contro la Russia, contro Putin, si presumeva che avesse deportato dei bambini, in realtà poi le cose erano diverse, ma adesso non ne possiamo parlare, fu mandata in diretta addirittura, credo proprio da Repubblica, qui proprio relegata la notizia, che invece credo sia molto... Allora, cosa scriveva Raffaele Orsini? Care colleghe e cari colleghi, ci tengo a farvi sapere che a malincuore interrompo la mia collaborazione con il Venerdì. Collaboro ormai da 12 anni con il News Magazine di Repubblica ed è sempre un grande onore vedere i propri articoli pubblicati su questo splendido settimanale. Cioè, ci credeva, io insomma, ovviamente non concordo. Eppure chiudo qua, perché la strage in corso a Gaza, accompagnata dall'incredibile reticenza di gran parte della stampa europea, compresa Repubblica, oggi due famiglie massacrate, ecco se n'è andato, scusate, me lo so perso e niente. Diceva oggi due famiglie massacrate, eccolo qua, e parla appunto del giorno in cui si è dimesso, due famiglie massacrate in ultima riga a pagina 15. Sono 90 giorni che non capisco, muoiono e vengono mutilate migliaia di persone, travolte da una piena di violenza che ci vuole pigrizia a chiamare guerra. Penso che raramente si sia vista una cosa del genere così sotto gli occhi di tutti, e penso che tutto questo non abbia nulla a che fare né con Israele, né con la Palestina, né con la geopolitica, ma solo con i limiti della nostra tenuta etica. Magari fra decenni, ma in tanti si domanderanno dove eravamo, cosa facevamo, cosa pensavamo, mentre decine di migliaia di persone finivano sotto le macerie. Quanto accaduto il 7 ottobre, la vergogna di Hamas, vabbè, questi purtroppo sono quelli che devono sempre, come dice, sì, la Russia, c'è un aggressore, un aggredito. Quanto avviene dell'8 ottobre è la vergogna di noi tutti. Questo massacro è una scorta mediatica che lo rende possibile. Questa scorta siamo noi, non avendo alcuna possibilità di cambiare le cose, con colpevole ritardo mi chiamo fuori. Al di là ovviamente del fatto che gli piaceva tanto stare al Venerdì e di altre considerazioni, però insomma non è che ci voleva tanto a dire quello che ha detto Raffaele Orsini a dimettersi, ma i nostri giornalisti strillano quando non è il caso di strillare e quando sarebbe il caso invece di farlo se ne guardano bene. E adesso due minuti di musica con un brano anche questo ad hoc per introdurre la prossima e ultima corrispondenza.
Ti ho visto lì per terra al sole del cantiere, le braccia e gambe rotte dal dolore. Dicevan che eri matto, ma devo ringraziar la tua pazzia. Ti ho visto lì per terra, poi ti ha coperto il viso la giacca di un padrone che ti ha ucciso. Ti hanno nascosto subito, eri per loro ormai da buttar via. Ci dicono siete uguali, ma io vorrei sapere uguali davanti a chi, uguali perché e per chi. È comodo per voi dire che siamo uguali davanti a una giustizia partigiana. Che è questa giustizia?
Se no... Allora, ecco, interrompiamo il brano, lo rimanderemo, che mi sembrava estremamente importante per introdurre questa telefonata. E siamo con Vito. Ciao, mi senti?
Ciao, sento.
Perfetto.
Sì.
Allora, con te, come abbiamo facciamo da qualche anno, è il caso di dirlo, torniamo a parlare delle morti sul lavoro. Però in questo caso, poi parliamo ovviamente di qual è la situazione, diamo numeri come abbiamo sempre fatto, puoi dire quello che vuoi ovviamente. Però io ho letto, te lo dicevo quando ci siamo mandati dei messaggi, che non so se è un disegno di legge, se è una cosa che è già stata approvata, quello che è una sentenza, che si vuole dare un risarcimento ai, diciamo, agli industriali, alle aziende eccetera, che hanno a loro volta risarcito, per fortuna quando sono, ci sono state sentenze in questo senso, le persone danneggiate, uccise dall'amianto, dall'asbestosi d'amianto. Me la vuoi commentare questa notizia?
Ma la prima reazione è stata di avere a che fare con una notizia di un qualche giornale satirico, ricordo quando usciva negli anni Ottanta Il Male, sì. No? E poi però a mente fredda la reazione è un po' diversa, nel senso che sono capaci di tutto, cioè se c'è una, spero che non ci sia già una decisione già presa da parte di questo governo, dal quale ovviamente io mi aspetto di tutto e quindi mi aspetterei anche questo, però se non c'è una decisione già presa bisogna capire cosa bolle in pentola. E tuttavia la notizia è stupefacente o sorprendente fino a un certo punto, perché in realtà si colloca in maniera coerente in un percorso che è quello dei padroni, che rivendicano lo scudo penale e a questo punto rivendicano anche lo scudo sul piano della responsabilità civile. Allora, intanto lo scudo penale, in verità loro, i padroni rivendicano non lo scudo penale, ce l'hanno già sostanzialmente, e abbiamo visto anche l'ultima sentenza per la strage di Viareggio, ma e hanno collaudato il discorso, a mio avviso in particolare durante la pandemia da Covid, chiedono, attenzione, lo scudo penale preventivo, cioè no, non chiedono lo scudo penale dopo 10 anni di dibattito giudiziario e dopo un sacco di spese, perché loro hanno delle spese molto elevate per i loro consulenti, avvocati e periti, chiedono lo scudo penale preventivo. E allora a questo punto dicono, ma perché non chiedere uno scudo anche sul tema della responsabilità civile? Ora, la notizia che è balenata nelle ultime ore fa pensare a un passo avanti verso l'ulteriore sfascio del sistema socio-economico capitalistico, che è quello di sostenere, io non sono tenuto neanche al risarcimento alle vittime, non sono tenuto neanche a risarcire i morti, non che i morti per carità si possano in qualche modo risarcire, non si risarciscono in maniera adeguata né i morti né le malattie professionali, ma loro a questo punto provano anche a omettere quei pannicelli caldi che hanno dovuto mettere in campo qualche volta per qualche sentenza del giudice, stante che la magistratura peraltro non si è mai pronunciata in maniera veramente univoca neanche sul problema del risarcimento del danno a posteriori. Ora che mi viene in mente, in verità, c'è stato un antesignano di questa idea e fu un imprenditore della provincia di Reggio Emilia, il cognome per pura coincidenza è Landini, ma non c'entra niente con Landini della CGIL,
certo,
e quale
spero.
Disse opportunisticamente, avevate detto che l'amianto, loro fabbricavano cemento amianto, la Landia o commercializzava una cosa del genere, questo imprenditore finto ingenuo disse, ma se lo Stato non ha mai vietato che noi producessimo e fabbricassimo amianto, adesso io voglio un risarcimento, perché me lo dovevano dire prima come andava a finire. Quindi siamo veramente nel caos più totale, siamo arrivati all'incredibile, in cui diciamo, non sappiamo ancora se c'è un decreto firmato, però come dire, che da questo governo che fa finta di negare di ispirarsi a Mussolini, ai futuristi e a qualcos'altro di questo genere, ma che questo governo possa pensare a una misura che è quella di togliere ai poveri per dare ai ricchi, beh, insomma, non sarebbe sorprendente al 100%.
Poi sarebbero soldi nostri comunque.
Ma perché sono soldi
pubblici.
Allora il fondo di solidarietà delle vittime dell'amianto è collocato presso l'INAIL. Quei soldi
è giusto,
dal bilancio INAIL e devono essere distribuiti in maniera più adeguata alle vere vittime dell'amianto, che invece anche post mortem, anche quando hanno accusato una malattia molto, molto impegnativa, molto grave come un tumore, devono faticare sul piano della discussione dei contenziosi, devono faticare persino, non faticare per il riconoscimento in sede penale o il risarcimento in sede civile, ma persino per ottenere la copertura assicurativa, cioè per ottenere la copertura INAIL. Per fare un esempio, io faccio il 23 gennaio una cosiddetta collegiale con l'INAIL a Milano, nella quale niente meno che discutiamo del riconoscimento di un mesotelioma della pleura in un lavoratore che ha fatto per decenni il macchinista delle ferrovie. Questo lavoratore, che oggi vivente, addirittura deve affidarsi a un contenzioso, a una collegiale, per ottenere un riconoscimento che qualunque persona ragionevole avrebbe dato d'ufficio, perché il macchinista delle ferrovie lavorava in un ambiente costrittivo, coibentato massicciamente da amianto, ha inalato amianto per decenni, ha contratto una patologia che può essere causata solo dall'amianto. Beh, che cosa dobbiamo discutere ulteriormente per quella miserrima copertura assicurativa che oggi viene magnanimamente concessa dall'INAIL?
E quali sono, ecco, i tempi quando si istruisce una causa del genere, chiamiamola causa, presso l'INAIL, e qual è la percentuale? Tu ovviamente hai parlato di cose, situazioni che nemmeno sarebbe il caso di discutere perché sono mai comprovate, no? L'amianto sui treni, eccetera. Però quali sono i tempi per cui una persona, sempre che sia ancora viva, si rivolge ai suoi familiari all'INAIL, e qual è la percentuale di risposte positive?
Ma guarda, ovviamente dipende da patologia a patologia. Se io vado a discutere con l'INAIL di un tumore polmonare in un macchinista, è molto verosimile che non si trovi una convergenza e che si debba andare in tribunale, e lì passano degli anni, non soltanto perché occorre il tempo necessario per arrivare al primo grado. L'INAIL abitualmente, anche dopo la sentenza di primo grado, se perde, e quando perde, e perde spesso, fa appello, e poi dopo la corte d'appello l'INAIL è capace di fare ricorso in Cassazione. Quindi parliamo di una via crucis assurda, ma voglio aggiungere un particolare che mi pare veramente inquietante. Il caso che io vado a discutere il 23 gennaio è un caso, tra virgolette, perché si tratta di una persona e non di un caso, è una persona la cui malattia è stata classificata dal RENAM della Lombardia come caso certo, diagnosi certa, ed esposizione professionale certa. Per cui qual è il senso per il quale a questo lavoratore in pensione arriva una lettera dell'INAIL che dice: la tua patologia non è professionale, ci dispiace per te, arrangiati. È veramente fuori dal mondo, anche alla luce del fatto che il RENAM è una struttura che è stata fagocitata dall'INAIL grazie alla, diciamo così, buonanima, tra virgolette, di Berlusconi, perché fu il governo Berlusconi che disse, con Tremonti, che disse a un certo punto, no, ma l'ISPESL, nato con la legge di riforma sanitaria del 78, no, spendiamo troppi soldi, poi si occupano della salute dei lavoratori, qui squiglie, lo facciamo fagocitare dall'INAIL. Allora oggi noi siamo all'assurdo che sostanzialmente l'INAIL con un braccio mi dice il mesotelioma è sicuro, è certo, dal punto di vista della diagnosi, ed è sicuramente di origine professionale. Con l'altro braccio, quello che deve elargire un misero sostegno economico al lavoratore finché in vita e poi una pensione di reversibilità alla vedova, se la vedova è sopravvissuta, con l'altro braccio l'INAIL ti dice di no. Ma in che paese siamo? In che paese siamo? D'altra parte il centrosinistra, dopo aver parlato male di questa fagocitosi dell'INAIL che ha sciolto nell'acido l'ISPESL, quando è andato al governo il centrosinistra ha lasciato le cose così com'erano, vorrei dire al mio più che amico conoscente Pierluigi Bersani.
Infatti è proprio così. Senti, in conclusione, se non hai altro da aggiungere sull'argomento, qual è il quadro adesso? Quali sono i dati dell'anno?
Il quadro, guarda, permettimi di dire una cosa, è in gestazione una manifestazione che noi vorremmo fare, diciamo, sull'onda propulsiva dei ferrovieri, dei ferrovieri dell'ex Comu. Stiamo organizzando una manifestazione a Roma, davanti alle ferrovie dello Stato. Con questa manifestazione chiederemo un incontro e diremo, quando vi arriva una richiesta di risarcimento da un vostro lavoratore che ha contratto una patologia da amianto, non dovete rispondere noi non c'entriamo niente. Dovete, qui spostiamo l'osservatorio sul governo, lasciamo stare quello in carica, vabbè, ma insomma diciamo il governo in carica in questo momento, no? È il governo che dovrebbe fare, deve fare una linea guida con la quale definisce che i casi di malattia professionale devono essere risarciti in maniera, diciamo, adeguata, perché un vero risarcimento vero non sarà mai possibile. Devono essere risarciti a fronte di situazioni inequivocabili come quella del mesotelioma, macchinista delle ferrovie per 30 anni, non è possibile che il responsabile civile dica non ne parliamo neanche, vai in tribunale e poi forse tra 10 anni arriverai forse a una sentenza che mi riconosce il mio dovere di risarcire quella miseria che abitualmente viene conferita.
Perfetto, cioè si fa per dire, ho capito. Quindi poi appunto, come sottolineavi te, il mesotelioma della pleura è proprio sicuramente deriva dall'esposizione all'amianto, e quindi su questo c'è poco da dire, sì. Non lo sapevamo, no, non ce l'avete detto. Qual è stata, Vito, la prima sentenza, la prima causa in Italia per l'esposizione all'amianto? Che anno era?
La prima è stata nel 1908.
Vabbè, magari, pensate, ecco, capito?
Non era per un mesotelioma, perché il mesotelioma è stato focalizzato nel 1960, però Guarinello, quando parla della storia dell'amianto, dice, no, dato che i padroni dicono sistematicamente, non lo sapevamo, non ce l'aveva detto nessuno. Guarinello dice, la prima sentenza del tribunale del pretore di Torino fu del 1908, per quanto, diciamo, la sentenza ha riguardato la nocività dell'amianto in generale e la capacità dell'amianto di causare l'asbestosi. Poi via via arriviamo al 1935, in cui si evidenzia nettamente la attività cancerogena dell'amianto. Ancora poi nel 1960 si dice con assoluta certezza l'amianto può causare il mesotelioma, anzi sostanzialmente l'unica causa conosciuta al mondo di mesotelioma.
Beh, è importante sottolineare questi aspetti, te l'ho chiesto proprio per questo motivo. Vito, io ti prego di una cosa, quando sarà formalizzata questa manifestazione fammelo sapere, così ci risentiamo e la lanciamo anche da questi microfoni.
Sì, perché guarda, c'è stata una archiviazione per esempio per un lavoratore in sede penale, per un lavoratore sempre macchinista delle ferrovie calabrese, vivente. La procura di Catanzaro ha detto non possiamo incriminare tutti i ministri dei trasporti che si sono succeduti nella Repubblica Italiana dal 46 ad oggi, quindi siccome non possiamo, a parte che la gran parte di loro sono deceduti, ma siccome non possiamo incriminare tutti, e sarebbero stati loro, dice secondo la procura, ad aver dato il via libera all'uso dell'amianto, allora archiviamo tutto, cioè non siamo in un paese civile.
No, vabbè,
siamo in un paese nel quale forse, ecco, la magistratura ha bisogno, diciamo per essere eufemisti, di qualche corso di formazione.
Guarda,
devo dire anche, una parte della magistratura ha bisogno anche di fare corsi di lingua italiana.
Vabbè, questo lasciamo stare. Comunque ho letto oggi una frase attribuita a Alessandro Barbero, non so se sia vero che l'abbia detto o meno, che comunque tu dici non siamo un paese civile, lui dice la lotta di classe l'hanno vinta i padroni e non hanno fatto prigionieri. Mo, siccome in passato ci sono state sconfitte grandi, ma poi ci sono state anche grandi rivalse, noi non perdiamo la speranza. Ti ringrazio tantissimo e ci risentiamo sicuramente.
Grazie a voi, Radio Onda Rossa.
Ciao, ciao Vito.
Ciao. Ciao.
Però per cazzo proprio. Forse ho detto una cosa in diretta, ce l'avevo col telefono e adesso invece rimandiamo il brano che ho fermato proprio dopo qualche istante, perché è veramente molto adatto a tutta la discussione che abbiamo avuto adesso con Vito della Rete Nazionale Lavoro Sicuro.
Ti ho visto lì per terra al sole del cantiere, le braccia e gambe rotte dal dolore. Dicevan che eri matto, ma devo ringraziar la tua pazzia. Ti ho visto lì per terra, poi ti ha coperto il viso la giacca di un padrone che ti ha ucciso. Ti hanno nascosto subito, eri per loro ormai da buttar via. Ci dicono siete uguali, ma io vorrei sapere uguali davanti a chi, uguali perché e per chi. È comodo per voi dire che siamo uguali davanti a una giustizia partigiana. Che è questa giustizia se non la vostra guardia quotidiana? Ci dicon siete uguali, ma io vorrei sapere uguali davanti a chi, uguali perché e per chi. È comodo per voi che avete in mano tutto dire che siamo uguali davanti a Dio. È un Dio che è tutto vostro, è un Dio che non accetto e non conosco. dicevi questo ed altro e ti chiamavan matto, ma quello in cui credevi verrà fatto. Alla legge del padrone risponderemo con rivoluzione.
Yo, remember yeah. Back on the bully when cats used to harmonize, yeah. Like yeah. Yo, my men and my women, don't forget about the day. Listen, I'm the most the king. Yo,
ti ho visto lì per terra.
Looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo, win, win, come again.
Allora sono le 17:20 e stiamo arrivando a termine di questa trasmissione di oggi del Coordinamento Regionale Sanità. Questa è Radio Onda Rossa, trasmettiamo sui 87.9 in FM e vi ricordo che ancora, e siamo in realtà a metà gennaio, è ancora disponibile la Scarceranda, l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno, 12 euro e acquistandola permettete di mandarne una a un detenuto o una detenuta che ne facciano richiesta o che voi stessi ci segnalerete. La trovate ovviamente qui in radio o nelle iniziative della radio, non solo. Allora, in conclusione torniamo a parlare ancora di Palestina, perché Edoardo Galeano, insomma, credo che lo conosciate, comunque questo compagno, questo scrittore latinoamericano, ha voluto giustamente dire la sua. Fra l'altro lui è autore del Mondo alla rovescia, che sicuramente è quello che è sotto i nostri occhi, dove le vittime sono chiamate carnefici e i carnefici sono chiamate vittime. Mi sembra quello che sta succedendo. Cosa dice Galeano? L'esercito israeliano, il più moderno e sofisticato del mondo, sa chi uccide, non uccide per sbaglio, uccide per l'orrore. Le vittime civili sono chiamate danni collaterali, secondo il dizionario delle altre guerre imperiali. È rimasta poca Palestina, passo dopo passo Israele la sta cancellando dalla carta geografica. A Gaza, su 10 danni collaterali, 3 sono bambini e sono migliaia le vittime mutilate della tecnologia dello smembramento umano che l'industria militare sta sperimentando con successo in questa operazione di pulizia etnica. E come sempre, sempre lo stesso, a Gaza 101, per ogni 100 palestinesi uccisi un israeliano. Gente pericolosa, avverte l'altro bombardamento portato avanti dai mass media di manipolazione, che ci invita a credere che una vita israeliana vale quanto 100 vite palestinesi. E questi media ci invitano anche a credere che le 200 bombe atomiche di Israele siano umanitarie e che una potenza nucleare chiamata Iran sia stata quella che ha annientato Hiroshima e Nagasaki. Esiste la cosiddetta comunità internazionale? È più di un club di mercanti, banchieri e guerrieri? È qualcosa di più del nome d'arte che gli Stati Uniti usano quando fanno teatro? Di fronte alla tragedia di Gaza, ancora una volta risplende l'ipocrisia globale. Come sempre, l'indifferenza, i discorsi vuoti, le dichiarazioni dichiarazioni vuote, le declamazioni altisonanti, le posizioni ambigue rendono omaggio alla sacra impunità. Di fronte alla tragedia di Gaza, i paesi arabi se ne lavano le mani, come al solito, e come sempre i paesi europei si stanno fregando le mani. Questo era Edoardo Galeano. Devo dire che, lo ripeto ogni tanto quando parlo da questi microfoni, che lo spettacolo che stanno dando anche i nostri, diciamo, personaggi pubblici non è molto edificante rispetto a quello che invece per esempio viene dagli Stati Uniti, dove numerosi attori e attrici, vi cito Susan Sarandon che proprio ieri ha pubblicato un elenco di tutti i massacri dal 48, ma ce ne sono stati anche prima, ovviamente la questione palestinese non nasce nel 48, nel 48 ha, diciamo, una conclusione che non è un epilogo, tragica ovviamente con la Nakba, ma data da molto prima, e anche da prima ovviamente della sterminio degli ebrei da parte dei nazisti. E beh, lei ha pubblicato questo elenco di tutti i massacri dicendo non inizia tutto il 7 ottobre, è quello che diciamo da tempo, però fa comodo dire così, come fa comodo dire parlare ogni volta che si aprono i telegiornali, i giornali radio, il massacro del 7 ottobre, mentre invece quello che sta succedendo a Gaza, ma appunto non da oggi, adesso è diventato veramente a un livello spaventoso, ma non è che tutte le altre operazioni con questi nomi a volte anche poetici, campagna d'estate, piombo fuso, non è tanto poetico, i nomi che l'esercito israeliano, l'IDF, dà alle sue i suoi bombardamenti su Gaza. E invece i palestinesi, una cosa che ho notato è che gli israeliani vengono uccisi, i palestinesi muoiono, non si sa perché, per consunzione, ed è terribile perché tutte le foto, i video che si vedono per chi li vuole cercare e per fortuna girano, sono qualcosa che ci costringe, forse noi no che siamo da sempre impegnati per la causa palestinese, ma dovrebbe costringere anche le anime belle a riflettere su quello che sta accadendo. Dicevo all'inizio di trasmissione, c'è stata questa manifestazione sabato, non è abbastanza, lo so che stiamo dando, molti e molte di noi stanno dando tutto quello che possono, non è abbastanza, dobbiamo fare di più, dobbiamo farci sentire secondo me dovunque sia possibile, è inutile scrivere, scribacchiare, social eccetera. Le informazioni sono importanti, ma le dobbiamo diffondere dovunque, nei posti dove è giusto che vengano diffuse. E allora, con qualche minuto di anticipo concludiamo oggi la trasmissione, la potrete riascoltare forse stasera sul tardi, ma sicuramente domani nei podcast di Radio Onda Rossa, basta andare sul sito www.ondarossa.info e lì la trovate. Comunque la diffonderemo anche sul nostro, la nostra pagina Facebook del